Il dono di profezia tira fuori dal nostro cuore quella che è la nostra identità, quello che Dio ha messo dentro di noi. È come profetizzare su qualcuno profetizzare su qualcuno è come tirare fuori l'oro, è come fare una caccia al tesoro e tirare fuori l'oro che c'è dentro di noi. Dio ha messo qualcosa di speciale dentro di noi, Dio ha messo un destino dentro di noi e la profezia è come riuscire a togliere quello che copre questo tesoro e indirizzarci verso quello che Dio ci chiama a fare e farci vedere con i nostri occhi spirituali che cosa c'è dentro di noi, qual è il nostro valore. Ovviamente c'è chi non vuole che noi, c'è qualcuno che non vuole che noi vediamo quanto valiamo e la parola lo dice in diversi passaggi, il più famoso è in Giovanni 10:10, il nemico viene per rubare, uccidere e distruggere. Il nemico vuole rubare questa nostra identità, il nemico vuole distrarci e lo fa molto bene. Immaginiamo appunto che, mettiamoci nel panni del nemico, non che voglio concentrarmi sul nemico, ma se il nemico sapesse che noi abbiamo la possibilità di esercitare la potenza dello Spirito Santo, fare miracoli, guarigioni, qualsiasi cosa che Dio ci ha ordinato di fare, cosa farebbe? Cercherebbe di convincerci che non siamo in grado di farlo. Cercherebbe di distrarci. La profezia, la parola di Dio, ha il compito di aprire questo varco, incoraggiarci e indirizzarci verso il nostro destino e valorizzare e rendere evidente quelli che sono i doni che Dio ha messo nel nostro cuore. C'è un passaggio, ho preso come esempio per sviluppare questo concetto, legato al re Saul, il passaggio è in 1 Samuele da 9 a 10, vi riassumo un po' l'episodio, Saul non è ancora re, il passaggio parla del fatto che lui ha perso delle asine e sta andando a cercarle e incontra il profeta Samuele, che poi lo investirà, lo ungerà come re, come primo re di Israele. Riusciamo a vedere, comunque ai miei occhi riesco a vedere che Saul, prima di essere unto re, era un ragazzo, sì, la parola dice forte, bello, però dalle risposte, da una risposta che ha dato, vedo che c'era insicurezza nel suo cuore, non era convinto dei suoi mezzi e ad esempio lo vedo in una risposta, lo vedete alle mie spalle, 1 Samuele 9, 20 a 21. Quanto alle asine scomparse, qui parla Samuele, quanto alle asine scomparse 3 giorni fa non devi più preoccuparti, sono state ritrovate. Del resto, tutto quello che c'è di prezioso in Israele appartiene a te e alla famiglia di tuo padre. Saul rispose, che cosa intendi dire? Io appartengo alla più piccola famiglia delle tribù di Beniamino, la più piccola tribù di Israele. Qua vediamo come Saul era cosciente della sua debolezza. E adesso voglio leggervi un passaggio in 1 Samuele 10, quindi successivo. Allora Samuele prese un vasetto d'olio, lo versò sul capo di lui, baciò Saul e disse: «Il Signore non ti ha forse unto perché tu sia capo della sua eredità? Oggi quando tu sarai partito da me, troverai 2 uomini presso la tomba di Rachele, ai confini di Beniamino, a Selsa, i quali ti diranno: le asine che stavi cercando sono state trovate. Tuo padre non è più in pensiero per le asine, ma è in pena per voi e si domanda: che dovrei fare per mio figlio? Quando sarai andato oltre e arriverai alla quercia di Tabor, incontrerai tre uomini che salgono ad adorare Dio a Betel. Uno di loro porterà tre capretti, l'altro tre pani e il terzo un'otre di vino. Essi ti saluteranno e ti daranno due pani che riceverai dalla loro mano. Quando questi segni saranno avvenuti, fa quello che avrai occasione di fare, poiché Dio è con te. Lo Spirito del Signore ti investirà e tu profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo. Poi arriverai a Gilbea di Dio, dove è la guarnigione dei Filistei. Entrando in città, incontrerai una schiera di profeti che scendono dall'alto luogo, proceduti da salteri, da timpani, da flauti, da cetre. Essi profetizzeranno. Poi scenderai prima di me a Gilgal, ed io scenderò verso di te per offrire olocausti e sacrifici di riconoscenza. Tu aspetterai 7 giorni finché io giunga da te e ti faccia sapere quello che devi fare. Non appena egli ebbe voltato le spalle, Saul, per separarsi da Samuele, Dio gli cambiò il cuore e tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno. La profezia, scusate, era un passaggio un po' lungo, ma volevo farvi capire il senso. La profezia ha la potenza di cambiare il nostro cuore. La parola qui dice che Dio ha cambiato il cuore di Saul, è diventato un'altra persona. Questa è la potenza che ha il dono di profezia, la profezia. Ha la potenza di ha la potenza di innalzare il nostro livello di autostima e proiettarci, come ho detto prima, verso il nostro destino. Ci tengo a rimarcare una cosa che ha a che fare con il dono di profezia e la parola di conoscenza. Ogni tanto si fa confusione con questi due doni. Tendenzialmente la parola di profezia dà delle, come detto, impressioni da parte di Dio e solitamente dà le informazioni per il futuro. Invece la parola di conoscenza dà delle informazioni che non hanno a che fare con il futuro. Quindi ogni tanto possiamo confondere, si possono incrociare. A volte la parola di conoscenza è come una porta che apre poi a quello che è una parola profetica per il futuro, e quindi ogni tanto si fa confusione. Ci tenevo solo a rimarcare questa differenza. Ma arriviamo al punto e chiediamoci: ma come si fa a profetizzare? Perché è quello che a cui siamo chiamati a fare. Come si fa? Negli scorsi mesi ho avuto la possibilità di esercitare questo dono. Come diversi di voi sanno, sono stato 8 mesi in America a una scuola biblica e c'è un forte accento su questo, una forte spinta nel provare, nel sbagliare anche. Ma la cosa fondamentale è quella di, ovviamente, concentrarsi su quella che è la presenza di Dio dentro di noi, concentrarsi sulla unione che abbiamo con Dio e poi essere aperti a ricevere informazioni da parte di Dio. A volte Dio ci parla in diversi modi, noi ci aspettiamo che ci parli magari in un solo modo, magari tramite una voce che noi dobbiamo sentire, ma non è detto che sia così. Dobbiamo essere aperti a ricevere in diversi modi. Può essere tramite appunto una voce, può essere tramite immagini che noi riceviamo nella nostra mente, l'olfatto, percezioni fisiche, magari sentiamo, lo so che è estremo, ma ho vissuto delle situazioni in cui io ho sentito dei fastidi o qualcosa nel mio corpo che era un'informazione utile per la persona che avevo davanti. Esempio, ero in Perù e stavamo pregando per una persona, una signora che era accasciata per terra, stava mendicando, eravamo intenti a pregare per lei e io all'improvviso ho avuto un dolore al mio occhio sinistro e mi sono reso conto che non era qualcosa di mio, non so spiegarvelo, ma mi sono detto Forse è un'informazione utile per questa situazione. Mi sono fatto coraggio e ho chiesto: signora, ha per caso un dolore all'occhio sinistro? E lei mi ha confermato che aveva male all'occhio sinistro. E allora mi sono detto: beh, se ho fatto un passo faccio il secondo. E allora abbiamo pregato per questa signora e grazie a Dio il dolore è scomparso, è guarita. Sono impressioni, sono modi in cui Dio comunica e quindi anche possiamo portarlo in quello che è l'esercitare il dono profetico. Dio parla in diversi modi. Si tratta anche di dialogare con Dio. Quando riceviamo un'informazione e non capiamo che cos'è, possiamo cominciare un dialogo e dire: Dio, ho ricevuto questo, che cosa vuoi dire? Non rimanere fermi, ma chiedere. Lui continuerà a darci le informazioni. Se non ci dà più informazioni o se siamo bloccati, diamo semplicemente quello che abbiamo ricevuto. Non aggiungiamo altro o non dobbiamo modificare quello che è il messaggio di Dio. Siamo anche prudenti in come diamo la parola, non usiamo quel tono Dio ha detto che eccetera eccetera, ma siamo ovviamente prudenti anche nel dare l'informazione. Io spesso dico: ho l'impressione che Dio ti stia o farà eccetera eccetera. Siamo prudenti, non siamo Dio, quindi è giusto avere il giusto equilibrio nell'autorevolezza che abbiamo in Cristo, ma anche essere rispettosi della persona e anche di Dio, e quindi questo è importante. Ultimi due aspetti: è fondamentale che la profezia, la parola profetica, sia fondata nell'amore. Non è un caso che se andate a guardare in 1 Corinzi 13, prima, dopo che Paolo parla dei doni spirituali, parla dell'amore. 1 Corinzi 13 è il capitolo famoso che parla dell'amore. E Paolo dice: senza l'amore siamo come un cembalo che risuona. Quindi è fondamentale che i doni spirituali e quello anche della profezia sia pieno di amore. Quindi quando diamo la parola dobbiamo essere mossi da amore e dobbiamo darla in modo amorevole. È necessario un giusto equilibrio tra discernimento spirituale, sentire la voce di Dio, e anche una maturità spirituale che viene anche approfondita poi in Galati 5:22, dove si parla dei frutti dello Spirito. Vi voglio fare un esempio. Che ore sono? 10:26. Voglio farvi un esempio del come dare o come non dare una parola profetica. Ero a scuola, c'è un signore che mi ha chiesto lui: dammi un'impressione profetica, dammi una parola. E ho detto: vabbè, ci provo. E mi sono messo a pregare per lui e ho avuto un'immagine di un palazzo che veniva distrutto, e avevo l'impressione che ci fosse una nuova costruzione in corso. E io cosa ho fatto? Gli ho detto: guarda, ho visto questo palazzo distrutto e ho l'impressione che si sia rotto qualcosa nella tua vita. E in seguito poi gli ho detto: ci sarà una nuova costruzione. Questo signore poi mi ha detto: guarda, sei sul punto. Effettivamente 4 mesi fa ho divorziato, no? Ecco, forse in questo caso sarebbe stato meglio da parte mia evitare la parte di dire: guarda, si è rotto qualcosa nella tua vita, perché non è così incoraggiante. In sostanza, come vi ho detto, la cosa importante è incoraggiare la persona, e quindi se riceviamo qualcosa di negativo, non dico che dobbiamo ometterlo, però sarebbe stato meglio dire: guarda, credo che ci sia qualcosa di nuovo che stia uscendo dalla tua vita, ci sia un nuovo progetto, e quindi avrei evitato di scoraggiare questa persona. Era comunque qualcosa che eravamo tra amici, quindi lui ha capito e che ero all'inizio. Però è un esempio per farvi capire di fare attenzione di come dare la parola, che non deve dare aspetti negativi, ma deve essere incoraggiante. È importante anche quando si riceve una parola profetica testarla. In 1 Tessalonicesi 5, 19 a 21 sta scritto: non spegnete lo spirito, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene, astenetevi da ogni specie di male. Dobbiamo esaminare quello che riceviamo, quindi è importante riceverla, scriverla o registrarla e poi verificarla con Dio, verificare se sia in linea con la Bibbia, e magari chiedere anche conferma a un leader, vedere che cosa ne pensa. È importante non prendere per scontato quello che si riceve. Io la uso, le parole profetiche che ho ricevuto, le ascolto spesso per essere incoraggiato, per incoraggiare me stesso e non perdere la direzione che Dio sta cercando di darmi. Quindi vi incoraggio a fare lo stesso. E poi, ultimo punto, ovviamente è necessario prendersi un rischio. Dare una parola da parte di Dio è rischioso e, come appunto abbiamo detto, dobbiamo sperimentare questa potenza, sperimentare la potenza dello Spirito Santo, e sperimentarla a volte prevede prendersi dei rischi. Nessuno è perfetto, quindi prendiamoci anche il permesso di sbagliare, e Dio nella sua bontà spesso ho visto che corregge anche il tiro e ci aiuta in questo. Quello che vorrei fare questa mattina è prenderci 10 minuti e vorrei che provassimo tutti, o meglio, chi se la sente a coppie, di provare a ricevere un'impressione da parte di Dio. Potrei avere un accompagnamento. Chi non se la sente, o meglio, chi non l'ha mai fatto e dice: guarda, non riesco a ricevere niente, non è un problema, può semplicemente dare un incoraggiamento alla persona che ha a fianco. Ma vorrei che ci prendessimo questi 10 minuti per ascoltare Dio, e a coppie potete scegliere voi con chi. Sarebbe meglio se sceglieste qualcuno che magari non conoscete, ascoltare Dio e ricordarci che Dio parla ancora oggi, Dio parla ai nostri cuori. Essere aperti a ricevere qualcosa da parte di Dio, che sia una parola, che sia un'immagine, che sia un versetto, e creare e stabilire questo dialogo con Lui, e poi darlo alla persona, ricordandoci che la parola deve essere incoraggiante, non deve ammonire, non deve sottolineare cose negative. Bene. Bene. Vi invito a concludere i vostri discorsi e le vostre condivisioni. Spero che abbiate avuto delle buone esperienze, siate stati incoraggiati. Vorrei per concludere condividere un'impressione che ho avuto inizierei con una persona, voglio anch'io prendermi un rischio. Preparando il messaggio e chiedendo a Dio che cosa avesse per qualcuno, avesse per noi, ho avuto un'immagine di un luogo e risaltava all'interno di questo luogo un colore, il rosa. E poi ho chiesto a Dio, ma che cosa vuoi dirmi, che cosa vuol dire il rosa, no? A proposito di mio fratello, ha condiviso la cosa con la testimonianza di mia madre, il rosa ricorda mia madre, quindi mi ha condotto a quello che è il cuore di Dio per la mamma. E adesso gli ho chiesto, ma a chi vuoi indirizzare questa impressione che ho avuto? E ripeto, prendiamola con le pinze, verifichiamola. E questo è un incoraggiamento. Penso sia per Manuela. Manuela, ho l'impressione che Dio ti voglia dire che tu sei un'ottima mamma, sei veramente una brava mamma, che i tuoi figli ti apprezzano moltissimo, quindi ti voglio incoraggiare a veramente conservare nel tuo cuore questo e a credere in questo, perché lo sei. E poi ho avuto l'impressione che Dio ti veda non solo come una mamma ovviamente terrena, quindi con figli naturali, ma preparerà e sta preparando e probabilmente incrementerà quel ministero, possiamo chiamarlo così, di mamma spirituale. Hai un grandissimo talento in questo e quindi ti voglio incoraggiare in questo e spero abbia senso quello che ti ho detto. Sento anche che per Cristiana è la stessa cosa, vesti anche tu il rosa, e ho la stessa impressione che anche tu sei una stupenda mamma spirituale. Quello che ho detto per Manuela vale anche per te, c'è qualcosa di speciale nella tua vita, nel dare, nell'insegnare, nel crescere figli. Quindi voglio benedire questa impressione, verificala, ma so che c'è questo dono in te. Ti benedico nel nome di Gesù.